Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore doni nuovi per quanto riguarda la nostra fede, il centro della nostra fede, la resurrezione, come troviamo nel brano di oggi, nel quale vediamo Gesù riaffermare la fede nella resurrezione, come la fede contenuta nelle Scritture e la fede nella potenza di Dio. Preghiamo poi, in particolare anche oggi, per il nostro amico Angelo, per gli incontri che avrà oggi, per quanto riguarda tutte le sue vicende, ringraziare il Signore per averlo conosciuto, per tutto il mondo che ci ha esposto in questi giorni. Preghiamo e preghiamo in questa Eucaristia. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti 18-27. Vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, non è Dio dei morti ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Ecco che troviamo Gesù rispondere ai Sadducei, uno dei partiti, dei movimenti presenti al tempo di Gesù, come sappiamo, conosciamo vari, ma 3 molto importanti: quello dei farisei, quello più popolare probabilmente, che aveva il favore di molta gente, uomini impegnati a osservare la legge e attualizzarla. E poi c'erano gli esseni, movimento legato anche, al quale era legato anche Qumran, ma non c'era solo Qumran, come oggi sembra ormai è evidente. A Gerusalemme c'era un quartiere degli Esseni, e poi c'è appunto i Sadducei, i quali hanno una loro posizione molto diversa, in contrasto soprattutto a quella dei farisei, rifiutandone, e non solo rifiutavano, prendevano dell'Antico Testamento solo il Pentateuco, ma ovviamente rifiutavano anche tutta la legge orale tramandata, quella che Gesù chiama, non avete sentito dire, dagli antichi, la legge orale tramandata in modo particolare, poi osservata, tramandata dai farisei, e quindi Gesù si pone in una discussione all'interno di tutto il mondo giudaico dell'epoca, in particolare sul problema della resurrezione.
E sembra che la risposta di Gesù sia all'inizio, versetto 24, che alla fine, il 27, ribadisca che la questione è molto importante. Gesù reagisce, mi sembra che non solo entri in discussione, ma veramente reagisca a questa obiezione, dicendo che c'è una forte... Vi ingannate molto, dice alla fine, in modo grave, e al 24 dice che non conoscete le scritture in generale e la potenza di Dio. Cioè, dire a un credente che non conosce le scritture, la potenza di Dio, vuol dire fare una critica radicale. E quindi mi sembra che nel discorso che si apre con i Sadducei, la questione della risurrezione e forse anche il modo di appellarsi all'insegnamento di Mosè, forse tutte e due le questioni, l'oggetto, la risurrezione, e il modo, richiamare Mosè in un certo modo, in modo paradossale, per negare la risurrezione, sono due modi di agire che mostrano una cecità gravissima, un grande, appunto, inganno dell'animo. E, ecco, a me sembra che poi direttamente dentro all'argomentazione il fatto stesso di trovare risolutivo quel passo dell'Esodo mostra che fin dall'inizio, secondo Gesù, c'è una rivelazione di Dio come il Dio che della vita, ma è il Dio, diciamo, della risurrezione propriamente, cioè la rivelazione dell'esistenza della risurrezione, della vita dopo la morte. Mi sembra che per Gesù sia una rivelazione che arriva fin dall'origine della fede.
Non mi è un brano facile, mi sembra un brano difficile, però la domanda che viene fatta dai Sadducei chiaramente non è in linea con il grande mistero della resurrezione di cui Gesù poi parla, perché è come se volessero sapere se anche di là c'è la legge del Levirato, ecco. E invece Gesù risponde in un modo molto diverso, che dice: saranno come angeli nei cieli, una frase non facile da capire, però c'è dietro tutta la pienezza della vita che si avrà in cielo. E invece la seconda parte della risposta mi sembra molto bella, cioè mi sembra un pochino più comprensibile, quando dice: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e dice: non è Dio dei morti ma dei viventi, perché non è che, a parte che rispetta la discendenza Abramo, Isacco e Giacobbe, però non è il Dio di Abramo finché è vivo qui e poi lui muore, allora diventi il Dio di Isacco, allora diventi il Dio di Giacobbe, ma è per sempre, fedele per sempre ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe. Il suo essere Dio è Dio per sempre di questi che continuano ad essere viventi. E allora mi sembra una cosa molto bella, ecco.
Gesù dà questa risposta molto significativa. Dice: quando risorgeranno non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Mi pare che ci siano due motivi per spiegare questa risposta. Cioè, non prenderanno moglie né marito nel senso che non è più necessaria la generazione. la generazione è necessaria finché è compiuto il numero degli eletti, ma a quel punto il numero degli eletti è compiuto, quindi la generazione non serve più. Il secondo motivo, mi pare, è quello che finalmente a quel punto e si compirà quel precetto che dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Cioè la concentrazione sarà esclusivamente su Dio. Non ci saranno divisioni, non ci saranno alternative. È Dio solo che regna in quel momento e quindi tutto è rivolto e concentrato su di Lui, e quindi non c'è più bisogno di cercare altri motivi di vivere, insomma, c'è quello e basta. C'è, Dio basta per tutti, riempie tutto e riempie tutto, quindi non c'è bisogno di altre motivazioni per la vita eterna. Nella vita eterna non c'è altro che Dio e basta, non c'è bisogno.
Mi sembra importante l'intenzione con cui si fa una domanda, se la si fa per trarre in inganno, se si fa per trarre in imbarazzo, non si può avere una illuminazione, non può chiarire i dubbi. Ecco, quindi sia gli uni che gli altri, nella pericope passata, farisei e erodiani, adesso i sadducei, non hanno la volontà di conoscere il Signore, di conoscere così, hanno la volontà di ingannare, per cui non ne ricevono vantaggio.
Ma io l'avevo letto un po' come diceva Paolo prima, cioè mi sembrava molto pesante il giudizio che dà Gesù a questi che erano la classe sacerdotale, quindi quelli che dovevano insegnare le scritture, e Gesù dice: voi vi ingannate non conoscendo le scritture né la potenza di Dio, perché in realtà la potenza di Dio è rivelata dalle scritture. Ho trovato in un commento la citazione di un rabbino che mi ha molto colpito, perché questo è più tardo del tempo di Gesù. Dice: non esiste brano nella scrittura in cui non si accenni alla resurrezione dei morti. Siamo noi a non essere in grado di interpretare e capire le scritture. Mi ha molto colpito, perché proprio mi sembra che sia la base per poter aprirsi alla rivelazione, la confessione di non capire le scritture, però la percezione che il mistero più grande che la scrittura rivela è proprio la resurrezione dei morti. Ma questo dipende dalla potenza di Dio. Mi sembra che sia qui e sia nella citazione che fa dopo Gesù, dicendo che la rivelazione è proprio all'inizio, rivelandosi il nome di Dio, che si rivela come il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, è legato proprio al fatto che Dio si rivela come Dio. Dio è l'alleanza che fa, è un'alleanza eterna, e quindi è per questo che per forza non può essere soggetto alla morte, alla morte dell'uomo, e quindi che Dio ha in sé la potenza per donare la vita eterna, anche se non è tutto rivelato all'uomo e non è tutto svelato per ora.
Ma io ritornerei un attimo su questa potenza di Dio. Cioè, cioè per loro, questi che fanno la domanda, e tutto quello che è stato detto mi pare giusto, però io li vorrei un po' difendere, questi sadducei, nel senso che per noi capire la potenza di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti ci può può apparire anche un pochino più chiara, ma per loro, in quel momento lì, che non aveva visto nessuno risorto dai morti, perché Gesù non era ancora morto, forse può essere, forse, dico forse, può essere una scusante, cioè. E poi un'altra cosa, quando Gesù cita il versetto dell'Esodo 3,6, ho riletto il versetto, Gesù lo completa dicendo: è un Dio, è Dio dei vivi e non dei morti, Dio dei viventi e non dei morti. Ma questo lo aggiunge Gesù, non c'è nell'Esodo così spiegato. Quindi voglio dire, certo sono chiusi, certo sono in errore perché non conoscono le scritture, però mi sembra che ci possa essere questo attenuante, che loro non hanno ancora visto Gesù risorto dai morti. E d'altronde anche noi, come in pratica conosciamo la potenza di Dio? Cioè la potenza di Dio ci sfugge, cioè Dio può tutto, lo sappiamo, tutto è possibile a Dio, lo ripete tante volte nelle scritture, però in pratica però, insomma, c'è un po' difficile, ecco, capire a fondo la potenza di Dio.
La potenza di Dio è amore, e questo amore è più forte della morte, e nella vita, nell'aldilà, come diceva la Cecilia, gli uomini faranno parte di questo amore, quindi si saranno tutt'uno, e quindi in questo senso forse saranno angeli, forse vuol dire questo Gesù.
Volevo solo aggiungere, appunto, anch'io mi sono mossa un po' così, ma questo amore praticamente ha un inizio, che è il patto che non può concludersi nella vita terrena, cioè questo patto e questa alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe va oltre, quindi Dio è fedele alle sue promesse. Mi sembrava che questa interpretazione, appunto, questa lettura che fa Gesù del roveto dell'esperienza di Mosè è basata su questo, è un patto eterno e quindi non può il Signore poi non essere fedele alla sua parola, per questo vivono, mi sembrava.
Beh, io dico alcune cose. È evidente che un punto centrale di tutta la fede, non solo cristiana, non solo di Gesù, le cose che Gesù credeva, perché anche lui credeva, ma anche della fede ebraica, e punto centrale, che tolto questo, togli molte cose, insomma, della fede, e sul quale la posizione dei Sadducei è di rifiuto di una parte della scrittura, della tradizione, quindi osservata e tramandata dai farisei e anche dagli esseni, e Gesù replica in modo molto, molto netto contro questi, che erano anche i responsabili, avevano una certa parte nell'autorità dell'epoca. A me pare che la risposta di Gesù, insomma, per essere molto sintetico, è molto forte, e si basa appunto su due argomenti. Uno è sulle scritture stesse, sulle scritture che riconoscono i Sadducei, non cita i profeti, cita appunto il Pentateuco, nel quale anche i Sadducei credevano, però credevano solo in quello, i primi cinque libri. E Gesù dice anche nel Pentateuco, se vogliamo, non è espressa ma è contenuta. Infatti voi non capireste l'espressione: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio può dire così quando questi sono morti, perché quando Mosè a Mosè Dio si rivela così: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, questi tre erano già morti. Se si rivolge così lo può solo dire perché? Perché presuppone già il Pentateuco che questi tre sono ancora viventi. In un certo qual modo sono morti, ma sono viventi presso Dio. E quindi voi vi sbagliate, anche nel Pentateuco questa idea è soggiacente. Se no Dio non avrebbe potuto dire così, perché Dio non è un Dio di morti, ma di viventi. E se si chiama così, di Dio, definendosi il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vuol dire che ancora sono viventi. Prima prova, e la seconda è quella sulla potenza di Dio. E mi pare molto bello questo, perché dice, e non è solo un rifarsi alla prima creazione, prima del peccato, E qui è contenuta un'idea nuova, una situazione nuova, finale, che non è un ritorno semplicemente a prima della morte, a prima del peccato, ma qualche cosa in più, nella quale gli uomini sono come gli angeli, con quell'espressione, non angeli, ma come gli angeli, vivono in una situazione come gli angeli, quella degli angeli. E qual è? È una situazione che non possiamo comprendere, però che sappiamo dalla fede di coloro che vivono in eterno. E di coloro che non sono stati toccati da quello che è stato invece toccato l'uomo, la creazione, dopo la caduta, però qualche cosa in più. E come gli angeli vuol dire quindi che c'è bisogno per l'uomo di una creazione nuova. Potenza di Dio e concetto della resurrezione contengono l'idea di una ricreazione, della potenza di Dio che crea tutto di nuovo. E nel quale gli uomini non saranno angeli, non che i rapporti umani saranno cancellati, eccetera, ma non possiamo immaginarlo, però saranno come gli angeli nella situazione nella quale sono loro, di esseri che eternamente lodano Dio, lo vedono, sono in rapporto con Lui. Per noi saremo come gli angeli in questa situazione, conservando però, non saremo angeli, conservando la nostra umanità. Di più è difficile dire, però è molto grande, è molto forte la risposta di Gesù.